Buongiorno ragazzi, oggi vedremo l'altro capitolo del Principe in cui verrà affrontata la fortuna sia come elemento caratteristico della figura del principe, ma anche come in sé generale, insomma, nella vita di Machiavelli. Questo capitolo affronta il tema della fortuna e dei suoi rapporti con la virtù, intesa come capacità di governare del principe. È questo un tema centrale del pensiero di Machiavelli, come lo è, peraltro, in tutta la cultura rinascimentale. Vediamo l'incipit in latino: Quantum fortuna in rebus humanis possit, equomodo illi sit occurrendum. Significa quanto potere abbia la fortuna nelle vicende umane e in che modo bisogna resisterle. Quindi già da qui capiamo quello che sta per dirci l'autore. E non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio, che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi abbiano rimedio alcuno, e per questo potrebbero giudicare che non fossi ad insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa opinione non è assoluta, più creduta nei nostri tempi, per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dì fuori di ogni umana coniettura. Ah, che pensando io qualche volta mi sono in qualche parte inclinato nella opinione loro, non di manco perché il nostro libero arbitrio non sia spento, io dico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l'altra metà oppresso a noi. Quindi qui che vuole dire Machiavelli? Dice che nella sua sintetica formulazione unisce la concezione pagana della fortuna cieca, della fortuna come cieca casualità arbitra degli eventi, ovvero colei che gestisce tutto ciò che all'uomo accade. Ma allo stesso tempo è anche contrapposta alla concezione cristiana che tende a inserire la fortuna in un orizzonte provvidenziale. Il tema è frequentissimo fra gli autori classici e in più Machiavelli è attento alla continuità dei fenomeni, infatti dice che tutto ciò che accade è proprio per quel determinato motivo, come ad esempio anche la rovina d'Italia è avvenuta proprio per causa della fortuna. Infatti, oltre a governare la metà delle azioni umane, sembra concedere lei stessa agli uomini la possibilità di governare l'altra metà. Insomma, proprio nel capitolo in cui si indicano i suoi limiti, alla fortuna è riconosciuto un potere considerevole. Infatti, proseguiamo e vediamo cosa dice oltre. E assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi che, quando s'adirano, allagano e piani ruinano gli alberi e gli edifici, lievono da questa parte terreno, pongono da quell'altra, ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro senza potervi in alcuna parte obstare. Che vuol dire? Che è paragonata un po' a quei fiumi in piena che quando danno di fuori ovviamente non badano a niente ma distruggono tutto ciò che hanno davanti e nessuno può fermarli. E benché siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessero fare provvedimenti. Quindi, e non resta che agli uomini provvedere nel momento in cui però c'è quiete, c'è calma. E con ripari e argini, quindi placare questi fiumi in piena con argini e altri ripari, quando ovviamente è tutto calmo. E in modo che crescendo poi o egli o andrebbano per uno canale o l'impeto loro non sarebbe né lissi licenzioso né lissi dannoso. Similmente interviene la fortuna, quindi vedete come questo fiume in piena si è placato prima dell'esplosione, stessa cosa può avvenire per la fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle. Che vuol dire? Dove non è predisposta la forza a resisterle. E qui vi volta lì sua impeti dove la sa che non sono fatti gli argini a lì ripari a tenerla. E quindi dove non ci sono costrizioni per poterla trattenere, disciplinarla. E se voi considererete l'Italia, che è la sedia di queste variazioni e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argine e senza alcun riparo, che se la fosse riparata da convenienti virtù, come la Magna, la Spagna o la Francia, o questa piena, non andrebbe fatta le variazioni grandi che ha, o là non ci sarebbe venuta. Vuol dire che il discorso ovviamente viene ricondotto alla questione della rovina d'Italia, quindi il momento in cui l'Italia ha vissuto un momento di decadenza, che aveva rilanciato il tema della fortuna. Infatti l'accusa di ignavia era stata rivolta ai principi italiani anche nel capitolo precedente, e il riferimento è con l'esempio delle grandi monarchie nazionali europee, come ad esempio la Spagna e la Francia, e soprattutto. Ricorre sempre questa metafora degli argini, come per dire che se le cose vengono placate in tempo, poi si riesce a sistemare tutto. E c'è anche riferimento alla Germania, Spagna e Francia, quindi. E questo voglio Basti, avere detto quanto all'opporsi alla fortuna in universali. Quindi voglio quanto detto sia sufficiente riguardo alle avversità della fortuna in generale, e quindi come si è a favore spesso dell'uomo e di ciò che lui fa, ma se si arrabbia poi può avere anche conseguenze catastrofiche. Ma restringendomi più a particolari, dico come si vede oggi questo principe facilitare e domani ruinare senza averli veduto mutare natura o qualità alcuna. Il che credo che nasca prima dalle cagioni che si sono lungamente per lo adrieto discorso, cioè che quel principe che si appoggia tutto in sulla fortuna rovina come quella varia. Credo ancora che sia felice quello che riscontra e il modo del procedere suo con le qualità dei tempi, e similmente sia infelice quello che con il procedere suo si discordano e tempi. Quindi che dice che qui c'è un vero e proprio rifiuto di una politica valida. Infatti, dice che in primo luogo vuole che le ragioni del suo potere siano per lo più di riferimento a ciò che era avvenuto in precedenza. E poi dice anche che tutto può mutare ovviamente con il passare del tempo e con tutti i problemi che avvengono, perché si vede gli uomini nelle cose che li conducono al fine quale ciascuno ha innanzi, cioè gloria e ricchezze, procedervi variamente, l'uno con rispetto e l'altro con impeto, l'uno per violenza e l'altro con arte, l'uno per pazienza e l'altro con il suo contrario, e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E quindi vediamo come c'è questo ovviamente altalenarsi anche in questo caso di caratteristiche, come era già avvenuto precedentemente nella descrizione del principe. Vedesi ancora due rispettivi, l'uno per venire al suo disegno, l'altro no, e similmente due ugualmente facilitare con due diversi studi, essendo l'uno respettivo e l'altro impetuoso, il che non nasce da altro se non dalla qualità dei tempi che si confermano o no col procedere loro. Di qui nasce quello che ho detto, che due diversamente operando sortiscono il medesimo effetto. Quindi che vuol dire questo pezzo? Che anche se le due cose operano in maniera diversa, possono avere comunque lo stesso effetto. E l'uno si conduce al suo fine e l'altro no. Quindi che uno avrà il fine che ha premeditato e l'altro no. Da questo ancora dipende la variazione del bene. Bene ovviamente è sempre la fortuna, perché se uno che si governa con rispetto e pazienza e tempi le cose girano in modo che il governo suo sia buono, e viene facilitando. Ma se i tempi e le cose si mutano, è rovina perché non muta modo di procedere. Quindi che vuol dire che se tu ti comporti bene, la fortuna avrà il suo corso positivo, mentre se ti comporti male, la fortuna lavorerà in maniera negativa, insomma rispecchia come il tuo comportamento. Né si trova un uomo sì prudente che si sappia accomodare a questo, sì, perché non si può deviare da quello e che la natura lo inclina. Quindi che tu non puoi andare oltre la fortuna, che tu non puoi fare qualcosa di diverso che lei non abbia già predisposto. Sì, Eziam, perché avendo sempre uno prosperato camminato per una via, non si può persuadere partirsi da quella. Quindi che se tu ovviamente sei sempre stata una persona cattiva, difficilmente poi diventi buona, e di conseguenza se la fortuna ha sempre girato per quel verso, poi difficilmente potrà cambiare rotta. E però l'uomo respettivo, quindi che rispetta, quando egli è tempo di venire allo impeto, non lo sa fare, dando rovina che se si mutasse di natura con i tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna. Quindi che vuol dire? Che poiché se cambiasse la sua natura adeguandosi ai tempi e alle circostanze, la fortuna non muterebbe. Papa Giulio II, quindi vediamo che in questo caso ci sono esempi, a differenza del testo precedente, procedé in ogni sua cosa impetuosamente e trovò tanto e tempi le cose conforme a quello suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine. Quindi che Papa Giulio II ottenne comunque sempre un felice risultato. Considerate la prima impresa che fece di Bologna, vivendo ancora Messer Giovanni Bentivogli, e veneziani non se ne contentavano, e il re di Spagna quel medesimo. Con Francia aveva ragionamenti di tale impresa, non di manco con la sua ferocia e impeto si mosse personalmente a quella spedizione, la quale mossa fece stare sospesi e fermi Spagna e veneziani, quelli per paura e quell'altro per desiderio aveva di recuperare tutto il regno di Napoli, e dall'altro canto si tirò dietro il re di Francia, perché vedutolo quel re mosso e desiderando farselo amico per abbassare e veneziani, giudicò non potergli negare la sua gente senza iuniarlo manifestamente. Salto qualche pezzo perché tanto qui c'è la descrizione di questi personaggi e della situazione che la fortuna ebbe in determinati stati. Concluda dunque che variando la fortuna e stando agli uomini nel loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme e come discordano infelici. Io giudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, perché la fortuna è donna ed è necessario, volendola, tenere sotto, batterla e urtarla, e si vede che la si lascia più vincere di questi che da quelli che freddamente procedono. È però sempre come la donna è amica dei giovani, perché sono meno restrittivi, più feroci e con più audacia la comandano. In questa ultima parte, che dice che i successi politico-militari raggiunti da Papa Giulio II, quindi tornando all'esempio, derivano non tanto dalla sua natura impetuosa, ma dall'accordo fra questa sua indole e le circostanze in cui egli si trovò ad agire. Se la situazione complessiva, mutando, avesse richiesto una politica di tipo diverso, cauta e ponderata, Giulio II, incapace come ogni altro uomo di modificare la propria natura, sarebbe sicuramente in corso nella propria rovina. Infatti, concludendo, dice che la diffusa rappresentazione simbolica e iconografica della fortuna come donna, centrata sulla volubilità, quale caratteristica appartenente a entrambe, aveva una lunga tradizione alle spalle. Infatti, rispetto al modello precedente, l'immagine maccavellana introduce due nuovi elementi: il mito vitalistico della giovinezza e lo stereotipo della figura femminile, connotata da elementi di passività e mascolinismo. E quindi il tema della fortuna è del suo potere sulle vicende umane al centro del capitolo 25 del Principe, e ovviamente questa fortuna ha molte delle caratteristiche del caso di Boccaccio. Infatti ricordiamo che anche Boccaccio basava tutto sul caso, sul destino. Entrambi gli autori infatti pongono gli avvenimenti all'interno di una realtà umana che esclude l'intervento della provvidenza divina. Nell'opera di Machiavelli però il termine assume sfumature diverse. Una cosa importante che la fortuna è necessità per il principe di adattare la propria natura ai diversi tempi storici, ma più che altro Machiavelli riconosce anche il ruolo di essa negli eventi umani e di conseguenza nei limiti della ragione politica. E ovviamente la natura non è soltanto una cieca casualità paralizzante, ma è anche un insieme di circostanze esterne che non dipendono direttamente dalla volontà del principe, quindi è qualcosa che agisce per conto suo senza badare a quello che il principe vuole. Un'altra cosa importante, come detto all'inizio, questi riferimenti ai poeti precedenti, in questo caso a Boccaccio, con lo stesso tema. Allora, nella prossima lezione cambieremo del tutto argomento, passeremo alle lettere di Machiavelli, guardando però soltanto una piccola parte. Dopodiché, la lezione ultima sarà un quiz, come sempre, un test di riepilogo su queste parti che abbiamo letto, ovvero sulle tematiche affrontate tra tema e caratteristiche del principe e dei principati.